posso confessare un po' quello anche che Gino diceva. Il giorno che il Signore voleva incidere nel mio cuore la parola, la sua vita, la sua grazia, le prime cose che dissi al Signore: per me è impossibile, Signore, tu mi conosci bene, che io sono una persona che bestemmio il tuo nome, che quando mi arrabbio faccio cose pazze, e non credevo mai di poter essere uno strumento nelle mani del Signore. E i primi giorni della mia conversione, per un po' svincolarmi dal vincolo celeste, chiedevo al Signore di togliermi la vita, perché dicevo: Signore, se io muoio adesso sono pulito, perché ho confessato tutti i miei peccati, sono stato 3 giorni e 3 notti in umiliazione, ho detto: perdonami, tu mi hai liberato, ho questo cuore così pulito, ok, toglimi la vita e vengo con te. E i primi giorni pregavo sempre così: Signore, toglimi la vita, perché non voglio peccare contro di te, e so che se muoio non posso peccare più. E il Signore mi parlò chiaramente dicendo: ma se io voglio che tu rimani su questa terra, anche a soffrire per me, altri 40 anni, 50 anni, per portare anime a me, tu vuoi dirmi di no? E io dissi: Signore, quello che tu vuoi. Se tu vuoi che io soffro, combatto contro il peccato, contro la mia natura, ero ignorante. Non comprendevo la grazia di Dio, non comprendevo la potenza di Dio. Ma posso dire che il Dio inizia un'opera e lo porta a termine, anche quando noi a volte siamo testardi. E posso dire che il Signore fino ad oggi ha avuto pietà di me, ha avuto misericordia di me innanzitutto, ma è stato anche buono, misericordioso. Ma fratelli, è stato così giusto il Signore con me, che non ho potuto fare quello che non piace a Lui. Non ho potuto. Delle notti il Signore ci umilia, perché ci insegna ciò che è giusto ai Suoi occhi, e sempre il Signore rimane con noi, perché abbiamo un sigillo. Noi siamo stati rigenerati da un seme non corruttibile, ma incorruttibile. E la sua vita in noi non si può corrompere, perché chi guasta il tempio di Dio, il Dio guasta lui. E non possiamo tornare indietro. Ringraziamo il Signore per la sua opera dentro di noi. E anche se possiamo avere una vita spirituale, riteniamoci inutili, riteniamoci poveri, perché tutto appartiene a Lui. Lui è morto per noi, Lui ci dà la vita. Come vedremo anche Pietro, dice che Lui ci ha donato tutto per quanto riguarda la vita e la pietà. Ma più il dono è grande, più la nostra responsabilità davanti a Dio è grande nel seguirlo, nell'amarlo e nell'onorarlo. Vi lascio i saluti dei fratelli di Via Valente, tutti vi salutano nel Signore, almeno quelli che ho avvisato. Anche mia moglie Tonia vi saluta, perché ha dovuto essere a casa dalla mamma e collegata con Via Valente a motivo di assistenza per mia suocera. Bene, vogliamo andare subito alla parola in Seconda Pietro, capitolo 1. Mi sentite bene? Ok, grazie. Dice così.
Matteo, scusa, Matteo, fratello Matteo, c'è un fischiettino che si sente, non so se è dovuto a qualcosa, allora, però va bene lo stesso.
Provo ad allontanare il telefono, non lo so.
No, va bene così, Matteo, non rischiamo di niente, va bene così.
Ok. Allora, dice Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra, nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo, grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù Cristo nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutto per quanto riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Attraverso queste cose ci sono elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, dopo essere sfuggiti alla corruzione che nel mondo a causa della concupiscenza. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco pure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra elezione e vocazione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno del nostro Signore Gesù Cristo e Salvatore. Ok, Pietro sta scrivendo questa lettera non a dei credenti immaturi. Vediamo anche il versetto 12, che è una chiesa matura, dice: voi siete saldi nella verità, conoscete la verità e siete saldi nella verità. Quindi Pietro sta scrivendo una chiesa, e già nella prima Pietro lui espone il suo messaggio e lo conclude dicendo: questa è la vera grazia di Dio, perché la prima Pietro sta parlando delle prove che arrivano dall'esterno della chiesa, cioè dal mondo, cioè dalle autorità, cioè dal nemico spirituale, da Satana, che dice va in giro come un leone ruggendo cercare chi possa divorare. Però in un certo senso il nemico di prima Pietro si trova, è visibile, è all'esterno, ed è un nemico che può essere la prova che ti vogliono allontanare dal Signore, il mondo che ti vuole condurre a fare del male, perché ti istiga a fare del male, a volte può essere sul lavoro, le provocazioni, è tutto ciò che gira intorno. E Pietro lì ci dice che è necessario che ci siano queste prove, perché lui l'ha sperimentato nella sua vita, che le prove sono necessarie affinché la nostra fede, che è più preziosa dell'oro che perisce, sia messa proprio sul fuoco della prova, sul crogiolo, e questo crogiolo divide ciò che è spirituale e ciò che è apparenza spirituale, ciò che può sembrare spirituale. E Pietro sapeva molto bene che lui aveva un'apparenza spirituale quando ha detto: Signore, quando anche gli altri ti rinnegheranno, io non lo farò mai, Signore. Ed era sincero, non c'entra la sincerità, ma il Signore disse: tu mi rinnegherai, Pietro. Ed era un bene che Pietro sperimentasse la sua debolezza affinché imparasse a dipendere dalla parola di Cristo. Lui non si fidava di quello che Gesù gli diceva: tu mi rinnegherai. E lui dice: ma Signore, mai, tu ti stai sbagliando. E poi Pietro ha dovuto riconoscere che chi si sbagliava era proprio lui, non il Signore. E quindi lui imparò a dipendere dalla voce di Cristo, dalla parola di Cristo, e imparò a dire: Signore, non mi fido di me stesso, ma mi fido di te. Ma nella prova impariamo chi siamo noi. Se non ci sono prove, non impareremo chi siamo veramente in profondità. È la prova che ci modella e ci educa per il cielo. Mentre in questa seconda Pietro, lui espone queste verità per dire di difenderci dai falsi profeti, dai falsi apostoli, di coloro che insinuano verità false per allontanarci dalla signoria di Cristo, per allontanarci dall'ubbidienza alla parola. E quindi lui esprime questa lettera, vediamo che in più circostanze lui imprime la conoscenza di Cristo. Ed è un po' il tema centrale, ma non sta parlando di una conoscenza intellettuale, mentale. Il tema centrale gira intorno a conoscere Cristo. Crescete nella conoscenza, crescete nel conoscere Cristo. Ma questo conoscere mi piace quando in Genesi dice che Adamo conobbe Eva. E per conoscere Eva, Adamo ed Eva dovevano spogliarsi, dovevano in un certo senso essere intimi, profondamente intimi. E per conoscere Cristo, fratelli, se noi vogliamo conoscere veramente il Signore, Ebrei 4:12 ci dice che la sua parola penetra, divide, e dice: tutte le cose sono scoperte e nude davanti a colui che dobbiamo rendere conto. Se noi vogliamo conoscere Cristo, fratelli, dobbiamo lasciare che la parola penetri come quel seme che scende dal cielo, penetra nei nostri cuori, giudica, può dirci: Matteo, vai bene qui, è giusto questo, qui devi rivedere, qui non va bene. E la parola che va in profondità e mette a nudo. E noi dobbiamo lasciarci spogliare dalla parola affinché possiamo andare al trono della grazia. Quindi per essere intimi con il Signore dobbiamo imparare a spogliarci della nostra giustizia, del nostro modo di pensare che possa essere giusto, e rivestirci di Cristo, essere intimi con Cristo. Questa è la vera conoscenza di Cristo, lasciare che io diminuisco e che lui cresce dentro di noi. E Pietro inizia, dice: Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo. E già queste due parole, nella prima Pietro non usa Simon Pietro, servo e apostolo, ma usa semplicemente Pietro, apostolo del Signore. C'è una differenza che non vogliamo vedere, ma sostanzialmente è nel messaggio che Pietro sta dando. Se noi osserviamo nella prima Pietro, Pietro dice che alcuni hanno dimenticato di essere stati purificati dei vecchi peccati. Hanno dimenticato, ma non sta parlando di un dimenticare intellettuale, hanno dimenticato di quando sono arrivati alla croce piangendo per il loro peccato, proprio facendo cordoglio, ravvedendosi dei loro peccati, hanno gridato al Signore, hanno avuto in odio il peccato e hanno amato la giustizia. A volte il credente dopo di anni inizia a diventare superficiale contro il peccato che non onora il Signore. E quindi Pietro dice Simon Pietro, e in un certo senso dice: io mi ricordo di chi ero io, Simone, ma Cristo ha cambiato il mio nome e adesso sono Pietro per la grazia di Dio. E su questa verità che Gesù è il Cristo, il figlio di Dio, lui ha messo un fondamento e lui mi ha dato un compito, un apostolato. Lui ha cambiato il mio nome. Ma anche Paolo dice: non dimenticate che voi un giorno eravate senza Cristo, senza speranza. Pietro dice: io ero Simone, un uomo senza speranza, senza la vita, ma Cristo ha detto: tu sei Pietro, e su questa pietra, sulla verità che tu hai pronunciato, io edificherò la mia chiesa. E quindi lui dice: non solo sono Simone che Gesù mi ha trasformato in Pietro, ma sono anche servo e apostolo. Non sono solo apostolo. Fratelli, una persona che si ritiene un uomo di Dio deve essere servo. E qui il termine non è servo, è schiavo. È schiavo. È una persona che non ha nessun diritto agli occhi di Dio, ma solo il dovere di ubbidire e di essere sottomesso. E il vero apostolo non trova gioia più grande se non nel servizio di ciò che il Signore l'ha affidato. E il vero discepolo di Cristo non troverà gioia più grande se non nel servizio, nel rendere a Cristo ciò che è giusto. La nostra gioia, dice Giovanni, è di vedere che i nostri figli camminano nella verità. Ciò che riempie il nostro cuore è quando l'onore del Signore viene portato avanti. Quindi possiamo andare avanti ritenendo che l'apostolo Pietro, prima di essere apostolo, è diventato semplicemente il servo del Signore, lo schiavo del Signore. Quindi è in contrapposizione questa parola ai falsi apostoli che erano arroganti, pieni di se stessi, che lo dice nel capitolo 2, nel verso 10 e 11, parla di questi falsi apostoli che hanno orgoglio dentro di loro. E se noi vediamo un attimo, leggo da solo prima Corinzi, se noi vediamo ciò che Paolo esprime, è veramente qualcosa che ci incoraggia. Nel versetto 9 del capitolo 4 dice Paolo: poiché io ritengo che Dio abbia messo in mostra a noi gli apostoli, sta parlando di 12, gli ultimi fra tutti come uomini condannati a morte, perché siamo diventati uno spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini. Dice il verso 13: siamo diventati e siamo tuttora come spazzatura del mondo, come il rifiuto di tutti. Paolo ritiene che l'apostolato è così sottomesso al Signore, che non guarda neanche quando l'uomo lo disprezza, ma lui continua a essere un servo del Signore anche di fronte a tutte le difficoltà che può trovare nel mondo. E l'apostolo Paolo dice: noi apostoli siamo gli ultimi, e in un certo senso a provocazione dice ai Corinzi: voi siete i primi, voi siete più alti di noi. Ma lui li sta provocando a dire: se vogliamo essere dei servi del Signore, dei messaggeri del Signore, dobbiamo imparare l'umiltà, dobbiamo imparare la servitù. E questo inizia nella propria casa, e questo inizia nella propria chiesa, e questo è il ruolo della moglie verso il marito, del marito verso la moglie. Se non siamo capaci di servire là dove Dio ci mette, è meglio che non andiamo oltre, perché faremo più danno. Se tu non sei un servo con i tuoi figli, con la tua famiglia, se tu non sei capace di condurre la tua famiglia a Cristo, non puoi fare nient'altro. Il servizio per il Signore inizia dai primi passi dove Dio ci mette. Io non posso essere un servo del Signore se non servo prima dove Dio mi mette. E quindi Pietro si presenta in questo modo, e già questo mi incoraggia tanto a fortificarmi nel Signore, a prendere, perché questo è impossibile umanamente nel farlo. E poi dice: a coloro che hanno ottenuto una fede preziosa quando la nostra, nella giustizia del nostro Dio. I destinatari della lettera sono persone che hanno ricevuto una fede preziosa. È vero che Paolo sta parlando a dei non giudei che non facevano parte del popolo di Dio, e magari si ritenevano, a volte i giudei stessi dicevano che erano esclusi dal popolo del Signore, e Pietro qui sta cercando di dire: guardate che voi avete la stessa fede preziosa come la nostra. Ma credo che i veri destinatari che Pietro vuole incoraggiare sono a tutti coloro che in realtà hanno ricevuto una fede preziosa. Perché, fratelli, Pietro incide questa parola, una fede preziosa? Perché c'è anche una fede che non è preziosa. C'è anche una fede che non ha valore agli occhi del Signore. Ed è la fede che Giacomo dice, no? La fede che hanno anche i demoni, perdonatemi la franchezza, ma anche i demoni hanno una fede in Dio, credono e devono essere sottomessi al Signore in alcune circostanze, ma non è la fede preziosa, la fede che ci ha strappati dalla morte alla vita. La fede, dice ancora Ebrei, che il popolo di Israele non entrò nella terra promessa perché non assimilò la parola per fede. Guardate, la fede preziosa ci porta ad assimilare la parola nel nostro cuore. Dice ancora Ebrei, dice che gli uomini maturi, sta parlando nel capitolo 6, in un certo senso, di quelli che fanno uso del latte e di quelli che fanno uso del cibo solido, dice: di coloro che fanno uso del cibo solido sono coloro che hanno esperienza con la parola, sperimentano per fede la parola. Come fai tu a sperimentare la parola? La parola è vera, la parola è la parola, ma tu la devi sperimentare nel tuo cuore, nella tua vita. Faccio un esempio. Quando il salmista dice: un'ora nei tuoi cortili vale più di mille altrove, hai mai sperimentato questa parola? Hai mai sperimentato, per esempio, di poter andare in gita, fare una crociera, una cosa stupenda, ve lo posso assicurare perché l'ho fatto. Ma se tu dici: no, però il Signore vuole anche questo, ci giustifichiamo, fratelli, un'ora alla presenza di Dio per me vale molto di più di 10 giorni a fare una crociera, che è una cosa bella, una cosa buona, con la propria famiglia, non sto dicendo di no, ma un'ora alla presenza di Dio ti dà molto di più. Questo è sperimentare la parola. Oppure vuoi sperimentare se tu dentro di te c'è il seme del Signore? Bene, io a volte provoco i miei fratelli, dico: prova a dire delle bugie, prova a commettere qualche peccato. Se tu la notte dormi, chiediti se quel seme è dentro di te. Perché se noi guastiamo il tempio di Dio, Dio ci giudicherà, non ci lascerà. Ed è una grazia di Dio quando Lui usa la disciplina verso di noi. Non dobbiamo scoraggiarci di questo. Anzi, dobbiamo adorare il Signore quando Lui permette delle situazioni e può dire: Matteo, la tua fede non è sincera. sperimentare la parola della fede. E infatti che cosa dice? Questa fede preziosa nella giustizia del nostro Signore Salvatore. Sapete, la fede è il vagone che ci trasporta alla giustizia del Signore, che ci modella alla giustizia del Signore. È vero, fratelli, Romani ci dice che siamo giustificati per grazia mediante la fede ed è un atto giuridico che avviene una volta per sempre, che la giustizia di Dio decreta in Cristo, che siamo stati crocifissi con Cristo, siamo stati resuscitati con Cristo ed è un decreto divino. Ma dobbiamo stare molto attenti se questo decreto è avvenuto nella mia vita. Che cosa voglio dire? Molte volte, oggi nella Chiesa moderna, c'è questo modo di dire io credo ed è finita. Non è così, fratelli. Nel momento che tu hai creduto, hai ricevuto la giustizia del Signore. Sei stato dichiarato giusto agli occhi di Dio, ma questa giustizia lavorerà dentro di te. Sapete, quando una persona viene dichiarata giusta agli occhi di Dio, nella giustizia di Dio, dice la parola di Dio che lo Spirito del Signore ci convince di giustizia, ci convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Prima ancora di essere giustificati, fratelli e sorelle, lo Spirito del Signore convince il nostro cuore al peccato, ci fa comprendere la gravità del peccato, ci fa comprendere la giustizia di Dio, ma ci fa comprendere anche che se andiamo avanti così saremo giudicati dal Signore. E in quelle circostanze lo Spirito ci porta alla croce di Cristo per darci una nuova vita. Quindi la persona giusta è una persona che questo seme è caduto dentro di lui per la grazia di Dio e porta frutto. Quindi questa fede preziosa, perché nella giustizia di Dio, e poi dice grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ed è un po' la presentazione che Pietro dà, dice grazia e pace, questa parola mi piace, siano moltiplicate nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Fratelli, la grazia e la pace sono ciò che lavorano nella nostra vita. La grazia di Dio dice di perseverare in questa grazia, ma la pace di Dio è la dimostrazione che la grazia sta lavorando dentro di noi. Dice la parola in Efesini, in Filippesi, dice siano le vostre richieste rese note al Signore e la pace di Dio che sopravanza ogni intelligenza custodirà i vostri cuori. La pace durante il Covid, la pace quando succede qualcosa in famiglia, la pace sul lavoro quando ti tormentano, tu troverai pace solo nella grazia e nella preghiera e nel ricercare rifugio nel Signore. E quindi Pietro presenta un po', si presenta e presenta un po' alla Chiesa queste verità profonde e poi inizia proprio la sua lettera dicendo che la sua potenza divina ci ha donato tutto ciò che riguarda la vita e la pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. E questo mi mette in difficoltà, fratelli e sorelle, almeno per me. La sua potenza divina ci ha donato tutto. Cioè, in poche parole, fratelli e sorelle, quando noi cadiamo non abbiamo scuse davanti al Signore, perché Dio ci ha donato tutto per vivere una vita santa, per vivere una vita giusta e per vivere una vita in dignità e pietà, in onore del Signore. Dio ci ha donato tutto. Ecco perché non dice prendete. Sta dicendo che Dio ci ha dato tutto, non sta dicendo che l'uomo può, ma sta dicendo che il Signore in Cristo ci ha dato ogni cosa, anche la potenza per vivere una vita piena di pietà e una vita che onora il Signore e una vita che dà gloria al Signore. Il problema è questo: Dio ci ha dato tutto per quanto riguarda la vita e la pietà. Il problema è che molte volte io posso limitare il Signore, E a volte noto nella mia vita, a volte anche guardandoci in giro nella Chiesa, che non comprendiamo che cos'è la vita in Cristo. E a volte abbiamo abbassato così tanto il livello della vita di Cristo nella nostra vita, in un modo pratico, che noi diciamo, va bene, siamo deboli, va bene, sì, il peccato ancora ci... Ma tutto questo, questa scusa dietro una debolezza, questa situazione nel dire, va bene fratello, confessa il tuo peccato e chiedi perdono al Signore, è finita, no. Ma è una giustifica per continuare a vivere in un modo debole, povero, che non porta onore a una vita di piena pietà. Dice la parola di Dio che alcuni hanno la forma della pietà, ma hanno rinnegato la potenza. Qui dice che la sua potenza ci ha donato tutto. E che cosa fa l'uomo? Questo non è lontano dal credente. Che cosa fa anche la persona che crede? Dice, ok, io vado in adunanza, è la forma di una vita pietosa, io predico il Vangelo, è ancora una forma della vita pietosa, ma la potenza sta nel vivere dentro di me qualcosa di al di sopra. Quando le persone mi fanno del male, quando io ricevo dei torti, saper fare del bene e trovare quella pace, quella grazia e trasmettere queste verità nei momenti difficili. Allora cosa succede? Molti credenti afferrano la forma, si vengono in adunanza, stanno bene, dicono è stato bellissimo oggi, sono stato edificato, ma poi lunedì torneranno di nuovo a comportarsi male verso suo marito, verso sua moglie, risponderanno in un certo modo sul lavoro, continueranno a giustificare la loro pochezza, la loro debolezza, perché non prendono dalla potenza di Dio. E che cosa dicono? Questa è la vita spirituale. E che cosa ha fatto Satana? Ha messo la forma di una vita spirituale, ma accecati molto credenti dalla potenza di una vita spirituale, e loro non riescono neanche a vedere che ci possa essere una vita più alta, più gloriosa, perché sono diventati ciechi, dimenticando di come hanno vissuto la croce di Cristo, e non riescono ad afferrare ciò che è la potenza. E che dicono? Siamo deboli. È vero, fratelli, ma Cristo è potente in noi. E che cosa dicono? Ah, fratello, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto e lui mi perdona. Domani continuerò a confessare, dopodomani. È vero, ma attenzione, perché, e credo che qui Gino può dire molto di più, il perdono a prescindere, e questa è una parola che rubo dei fratelli vostri, è un inganno diabolico, perché Gesù in Apocalisse non dice mai chiedete perdono, ma dice sempre ravvediti, che non è chiedere perdono. È un'esecuzione che precede il fatto che il Signore abbi pietà, ma mi devo ravvedere, altrimenti non ha senso confessare i propri peccati, altrimenti possiamo dire che coloro che vanno di fronte a una statua e confessano i propri peccati sono salvati. Non possiamo ingannare noi stessi, noi dobbiamo avere la potenza della pietà, non la forma. Fratelli, che Dio mi aiuti a sbarazzarmi di tutte le forme inutili con i sentimenti ingannatori dentro di me, perché ogni sentimento che non produce una potenza è un inganno diabolico. E molti credenti, anche quando vengono in adunanza, hanno dei bei sentimenti che non hanno valore agli occhi di Dio, se non c'è quella potenza che viene dall'alto. Egli ci ha dato tutto mediante la sua potenza divina. Fratelli, ammettiamo i nostri fallimenti, ammettiamo la nostra pochezza, ma per afferrare la potenza del Signore, nella grazia di Dio, nella misericordia di Dio. Non innalziamo, non facciamo come quando Paolo dice ai Corinzi, dice, ma chi ti credi di essere tu al di sopra degli altri? E se anche tu sei al di sopra, perché ti mandi come se non l'hai ricevuto? Dai gloria al Signore. Anche quando tu potresti vivere una vita potente, alta, buttati con la faccia a terra come Pietro e di Signore sono il tuo servo, il tuo schiavo. Non ho fatto niente di più di quello che tu mi hai detto e mi hai dato. E mi hai dato. Attenzione, fratelli, perché dopo che riceviamo la potenza non cadiamo come è successo a Paolo, per la grandezza delle sue rivelazioni si è inorgoglito e il Signore l'ha dovuto umiliare. Anche quando abbiamo la potenza, passiamoci davanti al Signore. Ma c'è una potenza. Fratelli, Dio ha una vita che noi non immaginiamo neanche quando sia più alta, infinitamente. apriamo i nostri occhi, chiediamo al Signore, illumina gli occhi del mio cuore per farmi comprendere. Io voglio vivere quella vita che non vedo. La sua potenza divina ci ha donato tutto, quindi noi possiamo vivere una vita alta, spirituale, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. C'è una conoscenza, un'intimità con Cristo. Fratelli, se durante il giorno non vivo quell'intimità sul lavoro, a casa, per le sorelle che fanno i servizi, che senso ha la vita cristiana? Fermarmi la mattina mezz'ora? Non ha senso. Devo essere intimo con il Signore mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù. Mediante la sua, noi siamo trasformati alla sua immagine, perché all'immagine di Cristo. E questo è il proposito di Dio per noi. E dice che attraverso queste ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina. Attraverso questa conoscenza, attraverso questa potenza, attraverso questa conoscenza, ci sono state elargite le sue preziose e grandissime promesse. Quanto, nella misura in cui per te e per me sono preziose le promesse del Signore, come diceva Gino prima, io posso rinunciare a tutto, ma non rinuncerò mai a qualcosa che per me è prezioso, perché quello che è importante per me ci metto il cuore. E se per me le promesse del Signore, il Signore, sono così preziose, ma a differenza delle cose umane, fratelli e sorelle, ciò che è prezioso umano è piccolo. Quando Paolo parla di ciò che è prezioso e ciò che non è prezioso, parla di paglia, di fieno, che, no? Gino, che ci ricordiamo delle cataste di paglia di una volta, si vedono da lontano, ma le pietre preziose tu non le vedi, sono piccole. Ma qui la parola di Dio ci dice che ciò che appartiene al Signore non solo è prezioso, ma è grandissimo. Stravolge ciò che è prezioso a livello di terreno, perché è piccolo, è nascosto. L'oro si trova nelle montagne, nelle situazioni ben nascoste, ed è ben poco nei confronti delle montagne. È come se il Signore dicesse: guarda tutte le montagne di questo mondo, immagina che sono d'oro, immagina tutto d'oro. Questa è la ricchezza tua che Dio ti vuole dare, le preziose e grandissime promesse. Fratello, quanta gioia produce nel mio cuore le promesse del Signore. Quando cambia la mia vita nei confronti della mia economia, nei confronti del mio lavoro, le promesse del Signore. Perché se sul lavoro ti fanno delle promesse in più, fratello, se vuoi lavorare di più, io, se metti questo, io ti do 200 euro di aumento. Per te è prezioso. Se ti fanno lavorare senza aumentare gli orari, allo stesso modo, certo, va bene, ma se ti chiedono di più, lì tu stai ritenendo più prezioso l'oro che perisce e non le promesse del Signore, perché il Signore dice che quando noi siamo fedeli a Lui e Lui onora quelli che Lo onorano, e se noi non Lo onoriamo, Dio non ci onorerà. Quindi io non ritengo preziosa la promessa di Dio e scavalco la promessa di Dio per un lavoro che finirà, per qualcosa che è giusto, ma non è giusto quando lo metto al di sopra del Signore, delle sue promesse. Quando sono preziose le promesse del Signore per me, e per mezzo di esse voi diventaste partecipi della natura divina, attenzione qui, dopo essere sfuggiti alla corruzione del mondo a causa della concupiscenza. Voi, per mezzo di queste promesse, che sono così preziose, così vere, così reali, voi, io, che ho ricevuto quella fede preziosa come Pietro, sono diventato partecipe della natura del Signore. Mamma mia! È possibile? Io sono partecipe della natura del Signore. Certo, certo. Quando vivi la pienezza dello Spirito, quando vivi la grazia di Dio, tu sul lavoro ti succede qualcosa, tu vedi che non sei tu, E a volte ti succede che una persona ti aggredisce, ti sta dicendo delle brutte parole, tu magari dici no, non è giusto, basta, mo lo rispondo, mentre che stai per rispondere, ti ferma il Signore, dice, come ricambi? Con il male, con il bene, tu ti fermi, dici no Signore, hai ragione, ti chiedo perdono. E tu dici a quella persona, senti, scusami, ma cosa sto facendo di male? Quella persona, altro che un pugno, riceve come uno schiaffo che si ferma e dice, ma io sto trattando male questa persona e lui mi sta facendo del bene e tu metterai dei carboni accesi. Perché? Perché la tua natura non è una natura umana, ma è divina. Nonostante che vivi ancora nella natura umana, ma Dio ha messo quel seme incorruttibile divino dentro di noi. Fratelli, non spegniamo lo spirito, non contristiamo lo spirito del Signore, perché è molto pericoloso e lo vedremo alla fine, che vado velocemente avanti. Non contristiamo lo spirito, perché è un pericolo molto grave nella Chiesa del Signore. Noi siamo stati chiamati a camminare per lo spirito, e chiunque ha ricevuto lo spirito del Signore deve camminare per lo spirito, non per i suoi pensieri che crede che lo spirito gli dice, ma deve camminare per lo spirito di Dio che illumina, che parla, che ti indica, dice: lo spirito che io vi darò vi guiderà in tutta la verità della parola. E lo spirito ci porta sempre alla parola, sempre a piegarci davanti alla parola. Quindi siamo partecipi di questa natura divina dopo che ci siamo allontanati da questo mondo perverso, dopo che siamo fuggiti. Perché prima di ricevere quella natura, io ho deciso di abbandonare questa vita di peccato, come Gino diceva. Io ho deciso di odiare quello che facevo e sono fuggito da quella situazione per afferrare Cristo, per afferrare Lui, la sua grazia, alla croce che è morto per me, per i miei peccati. Quindi non c'è una natura divina se vogliamo giocare a due piedi. Voglio stare nel mondo, voglio amare il mondo e voglio amare il Signore. Non può essere possibile. Non possiamo contristare lo Spirito del Signore. E dice, voi per questa stessa ragione metteteci da parte vostra ogni impegno. Quindi avete tutto questo. Avete questa grazia del Signore, avete questa potenza di Dio. Dio vi ha fatto partecipi della natura sua in Cristo, vi ha spogliati del vecchio uomo e vi ha rivestiti di Cristo. Voi siete privilegiati mediante questa fede preziosa, queste promesse preziose. Avete tutto in Cristo. Adesso fermatevi. Non pensate di illudere voi stessi, non pensate di poter andare e dire ok, faccio quello che mi piace perché Dio mi ama, perché io posso andare qui. No, fratelli e sorelle, voi dal canto vostro prendetevi la responsabilità di quello che la grazia di Dio vuole fare dentro di voi, perché ogni privilegio grande porterà a una grande responsabilità davanti al Signore. E noi abbiamo privilegi enormi, ma abbiamo delle grandi responsabilità di lasciarci condurre dallo Spirito del Signore. E fratelli, queste responsabilità non possiamo scavalcarle. Non sarebbe giusto di fronte a colui che è morto per noi. Non sarebbe giusto di fronte a quel sangue che grida meglio di quello di Abele, che è stato versato per i miei peccati. Non posso offendere il mio Signore. E parlavo con Gino quando ci siamo chiamati, come potrei io pensare che magari anche una sola domenica pensa, dice va bene, oggi andiamo al mare, la mattina è bello, c'è il mare qua vicino, e rinuncio alla riunione. Fratelli, non per essere formali, non mi interessa niente delle forme, ma per il mio Signore rinunciamo a tutto, a tutto. Anche dice, ma un giorno dai, beh, non mi interessa. E quando vedo dei credenti che dicono, ma il Signore mi capisce, lavoro durante la settimana, la domenica mattina mi rilasso al mare, non conoscono la grazia di Dio. Quanta gioia perdiamo nel non essere fedeli al Signore. E nella sofferenza Dio ci darà molta più gioia di quando possiamo ricevere, quando non soffriamo per Lui. È meglio soffrire per il Signore, se questa è la sua volontà, e non rallegrarci fuori dal piano di Dio. Fratelli, che Dio mi aiuti, ci aiuti a considerare la responsabilità che abbiamo di fronte alle sue promesse, di fronte alla sua grazia, di fronte alla sua potenza che ci ha donato tutto. E dice, aggiungete ogni virtù, che qui parla, la virtù è proprio il coraggio di affrontare ogni cosa per il Signore, essere coraggiosi, avere quel coraggio un po' come quando, non so, parliamo di Abramo, quando doveva offrire suo figlio. Che coraggio, che fiducia nel Signore, che coraggio prendere quel coltello per offrire suo figlio. Ma immaginiamo il coraggio del Signore nell'offrire suo figlio per noi. Quindi questa virtù di essere coraggiosi, ma non una virtù senza la conoscenza del Signore, perché anche i kamikaze, coloro che si fanno saltare per Allah, hanno un coraggio, hanno una virtù, ma non conoscono il Signore. Sempre lo zelo senza la conoscenza di Cristo è sbagliato, non va nella direzione giusta. Quindi questa virtù deve essere accompagnata, plasmata dalla conoscenza e dall'intimità con il nostro Signore. Quindi la conoscenza, questa conoscenza deve portare a un controllo che lo Spirito ci dà. Quest'autocontrollo deve portare la pazienza nella preghiera, aspettare i tempi di Dio in un mondo dove oggi vuole tutto e subito. Voglio. Immaginate quelle povere persone che hanno perso casa, forse mogli, forse mariti, che si trovano in guerra. In un giorno hanno perso tutto. La pazienza di aspettare il ritorno del Signore, perché lì avremo tutte. Siate pazienti fino alla venuta del Signore. Alla pazienza questa pietà, questa vita spirituale in onore del Signore, alla pietà, all'affetto fraterno, questi gli stessi fratelli che soffrono per noi, che amano il Signore, essere affettuosi, e da questo affetto a questo amore senza condizioni, questo agape, questo amore anche quando non lo sento nel cuore, io mi impegno ad amare una persona. Perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili di nuovo nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. È bello, abbiamo ricevuto queste cose per mezzo della conoscenza di Cristo, ma facendo queste cose continueremo a conoscere il Signore, continueremo a conoscerlo sempre di più, perché noi non lo conosciamo bene. A volte abbiamo un'immagine distorta di Cristo nella nostra mente, a volte abbiamo un'immagine del Signore forse a volte più buono, più amorevole, a volte più giusto, non lo so, ma Dio è perfettamente giusto e perfettamente amore nello stesso tempo. Lui non abbassa mai la sua giustizia nel suo amore, non abbassa mai il suo amore per la sua giustizia. Lui è perfetto e noi non riusciamo a conoscere se non ricevendo da Lui e combattendo e mettendoci dal canto nostro ogni impegno, ogni rinuncia, ogni forma che il Signore ci chiede di afferrare la croce, afferriamola, perché in quella croce troveremo la vita. Se uno ogni giorno non prende la croce, se uno ogni giorno non sceglie Cristo, non può essere un discepolo del Signore. Non possiamo, fratelli, rinnoviamo il nostro amore per il Signore. Rinnoviamo nello spirito, non nella forma, non nei sentimenti adesso che possono accendersi in una riunione e si spengono domani. No, fratelli, no. Qualcosa di perenne, di perseverante, anche come dice qui, perseverate. Anche quando il nemico ci colpisce, perseverate, andate avanti. Anche quando rugge come un leone, andate avanti. Il Signore dice, sii fedele fino alla morte. Non finché perdi lavoro, non finché perdi tutto, fino alla morte, sii fedele. Perché Lui è stato fedele fino alla morte e ci ha amato fino alla morte. E poi dice, quindi ci porteranno a conoscere ancora meglio il nostro Signore e Salvatore. E poi dice, ma colui che non ha queste cose è cieco pure miope, avendo dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. E qui non è la questione di dimenticare il perdono nella mente, ma dimenticare nello spirito il modo in cui siamo arrivati alla croce. Come avete conosciuto Cristo Gesù il Signore? Fratelli, come abbiamo conosciuto il Signore? In piedi? Oh, Signore, grazie. No, l'abbiamo conosciuto con la faccia a terra. Signore, non sono degno di te. Io sono il peggiore dei peccatori. Abbi pietà di me, abbi pietà di me. E il Signore ci ha rialzato da quell'umiliazione. Il Signore ci ha ristabiliti. Così abbiamo conosciuto il Signore. Nell'umiliazione, nella nostra povertà. E così dobbiamo andare avanti. Questo vuol dire dimenticare di essere stati purificati, dimenticare la nostra povertà, dimenticare quando abbiamo bisogno di Cristo e quando abbiamo bisogno di Cristo. Non dimentichiamo. Avevamo il giorno che siamo andati alla croce. Non dimentichiamo con quale umiliazione, non dimentichiamo mai chi eravamo, affinché ci possiamo ricordare quello che Cristo ha fatto per noi e sta facendo per noi. Non dimentichiamo, non dimentichiamo. E poi dice che questa purificazione è stata dai nostri vecchi peccati, ci ha liberati, ci ha purificati dai nostri vecchi peccati. E poi dice, perciò fratelli, perciò. Cioè proprio perché c'è questo pericolo di dimenticare, di avere un cuore tiepido, un cuore a volte illuso, perciò impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. E sta parlando di una situazione adesso sulla terra, al di là che vedremo il verso dopo, che parla di come entreremo nel regno dei cieli, se queste cose ci sono in noi. Ok? Sta parlando di queste virtù, ci sono in noi? C'è quel coraggio di affrontare la morte per amore del Signore? C'è quella conoscenza che io sto conoscendo il Signore sempre di più, lo sto conoscendo in realtà, perché se io lo conosco, contemplando il suo volto, sono trasformato alla sua stessa immagine. Questa è la prova che io conosco il Signore. Ho io quella pazienza, ho l'autocontrollo, ho l'affetto fraterno, amo i miei fratelli, mi consumo per i miei fratelli, ho quell'amore che viene dall'alto, quella agape. Perché se queste cose ci sono in me, attenzione, e abbondano, Signore, che ci aiuti ad abbondare nel mio cuore queste verità che sono possibili, fratelli. Qui Pietro non ci sta illudendo, ci sta esortando a dire ci sono queste verità. La parola di Dio non è un'illusione, è una verità che dobbiamo sperimentare nei nostri cuori. Perché sempre la parola è vera, sempre Dio è giusto. Il problema è sempre dal canto nostro. Dice, se queste cose ci sono in voi, non vi renderanno né ciechi né sterili, né miopi né ciechi. Scusate, sterili era un'altra situazione. Quindi sta parlando o di miopia, e la miopia sapete che cos'è? È quella cecità che ti fa vedere solo l'oggi. Devo lavorare, non posso arrivare a fine mese, e ti fa vedere solo a 100 metri, neanche. E invece una persona che vede bene, ha il collirio di Cristo, dice, Signore, se io rinuncio a questo, io ti onorerò. E se io ti onorerò un giorno e avrò 100 di più, non mi interessa tanto su questa terra. È relativo, tu puoi anche benedirmi su questa terra, lo so, ti conosco, ma non c'è problema, Signore. Io voglio onorarti, posso rinunciare, perché voglio, Signore, non essere cieco, voglio vedere oltre. Voglio vedere oltre, Signore, voglio vedere oltre la guerra, voglio vedere oltre il coronavirus, voglio vedere oltre il mio lavoro che può venire meno, voglio vedere oltre il mio licenziamento, io oltre questo muro, voglio vedere tu cosa vuoi, Signore. Io non voglio essere miope, Signore, io voglio il tuo collirio, dammi il tuo collirio di vedere come tu vedi le cose, in un modo eterno, in un modo straordinario, con le tue compassioni, con la tua grazia verso le persone che mi offendono, la tua grazia verso anche fratelli e sorelle che ti trattano male, voglio contraccambiare con il bene. Signore, io voglio vedere oltre, non voglio essere miope, è ancora peggio, cieco. E quindi c'è ancora un inganno più profondo. Uno può credere di vedere, e Gesù dice a un certo punto, dice, attenzione che la luce che è in te non sia tenebre, una falsa luce che è tenebre. Io credo di credere, ma in realtà non è una fede preziosa, non è salvifica. E qui stiamo parlando di qualcosa di oltre, ma non è questo il contesto. Attenzione, che cosa vedo io nella mia vita? Perché nella misura in cui io vedo, posso camminare con il Signore. Non posso camminare a tastoni. Devo imparare a dipendere dal Signore, perché se queste virtù ci sono, non mi renderanno né cieco, e neanche miope. Ma perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione. E qui si può andare un po' in crisi, fratelli e sorelle. Ma come? La mia salvezza, la mia elezione, la mia vocazione è sicura o non è sicura? Siamo sicuri in mano di Cristo o no? Certo. Ma qui perché Pietro sta dicendo rendete sicura? E altrove Paolo dice compite la vostra salvezza nel timore e nel tremore del Signore. Ma io mi chiedo, e mi sono sempre chiesto tempo fa anche, ma Signore, scusami, se la salvezza me la dai tu, è un tuo dono, ma che senso ha dire che io la devo compiere? Come faccio a compiere la salvezza? Come faccio a rendere sicura la mia vocazione d'elezione? Fratelli, è semplice, se Dio mi ha salvato in eterno, mi salverà anche su questa terra da tutte le circostanze. E io rendo sicura la mia salvezza quando cammino nelle orme del Signore e vedo la grazia e la potenza di Dio dentro di me che mi liberano e che mi danno quella vita che io cado con la faccia a terra e dico: Signore, non sono io, ma Cristo in me compie la sua opera. Abbi pietà, io non voglio inorgoglirmi, ma tu fai ogni cosa. Tu stai lavorando nella mia vita e mi stai trasformando in un modo sicuro, perché io vedo oggi, nel 2022, vedo la tua mano nel mio cuore che mi sta modellando, che mi sta trasformando, e questa mi rende sicuro, non perché la salvezza non è sicura, ma la potenza di Dio dentro di me, la sua grazia rende sicuro il mio cuore, mi rende forte. La mia intimità con Lui mi dà quella certezza di fede, non perché la salvezza non sia sicura, ma perché Dio la rende sicura con la sua potenza quando io cammino per lo Spirito. Ecco perché qui Pietro sta dicendo: rendete sicura la vostra elezione, compite la vostra salvezza. E qui vorrei dire qualcosa, fratelli, e chiudo. Vorrei dire qualcosa di importante, perché poi più avanti dice: in questo modo vi sarà ampiamente aperta una porta nel regno di Dio. E qui ci parla dell'onore, della gloria che Dio darà a tutti coloro che hanno camminato in questo modo. Ok? E più volte sto sentendo in questo periodo alcuni credenti che di fronte alle difficoltà stanno venendo meno e iniziano a dire: ok, alcuni hanno lasciato la propria moglie, il proprio marito, in questo periodo sono successe alcune cose, e iniziano a dire: ok, io sarò salvato come attraverso il fuoco, perché sono un credente carnale. Ma io ho detto: ma sei sicuro? Perché le evidenze nella tua vita mi stanno dicendo che se tu non sei riuscito a sopportare queste situazioni semplici, per amore del Signore, le evidenze mi stanno dicendo che la tua fede non ti sta salvando su questa terra. E come puoi pretendere che ti salverà nel cielo? Fratelli, sorelle, un giorno molte persone davanti al Signore avranno il coraggio di dire: ma io non ho parlato nel tuo nome. Molte persone, molti quel giorno, dice Gesù, diranno: ma noi non abbiamo compiuto opere potenti nel tuo nome. Guardate, attenzione, fratelli, Gesù che cosa gli risponde? No, non è vero, guarda, ti dimostro. No, non ha detto questo. Io non vi conosco, non ho mai avuto un'intimità profonda con te, non ti ho mai trasmesso la mia potenza, io non ti conosco, non mi interessa delle tue opere, io voglio la mia intimità con te che trasforma il tuo interiore, io non ti conosco, operatori di iniquità. C'era ancora il peccato nel loro cuore. Fratelli, sorelle, rendiamo sicura la nostra vocazione, lasciamo che la potenza di Dio inondi i nostri cuori e camminiamo in quella via stretta e tortuosa, ma con la sua potenza, con la sua grazia, perché se noi facciamo così renderemo sicura, e un giorno quando il Signore ritornerà spalancherà le porte e dirà: non so, Gino, Matteo, Michele, io sono morto per te, ti ho dato tutto, ma tu non hai rinunciato, tu dal canto tuo hai afferrato la croce, tu dal canto tuo hai preso ogni impegno, tu dal canto tuo hai camminato nella sofferenza quando io te l'ho chiesto, spalancherà le porte, entra nel mio regno, perché hai combattuto il buon combattimento, hai conservato quella fede preziosa e adesso c'è questa corona di gloria che ti sta aspettando. Fratelli, non un giorno, Paolo disse che gli aspetta la corona, non ha detto chissà se mi darà la corona il Signore, lo ha detto già quando stava sulla soglia della morte. e dice: io so che il Signore mi darà questa corona. E Pietro, che si trova anche lui di fronte a una situazione che dice che fra un po' il Signore lascerò questa mia tenda, era consapevole che la grazia di Dio aveva operato dentro di lui e che questo regno si stava aprendo per vivere l'eternità in un modo glorioso al servizio, all'onore del nostro Signore, che anche nel cielo sarà rappresentato come colui che è l'agnello che è stato dato per noi. A lui sia ogni gloria, ogni onore, ogni benedizione. Se anche noi potessimo dare la nostra vita a morire per lui, l'onore e la gloria è solo sua, perché lui ci ha dato tutto. Fratelli, ma noi abbiamo una grande responsabilità di vivere la nostra vita per la sua gloria. Amen.
Amen.